Ah sì, ma oggi sarà una lezione caotica. Ve lo dico prima perché io pensavo di rivedervi per fare come dire una messa a punto di tutto quello che ci eravamo già detto negli incontri, precedenti, e poi niente, fare un discorso di preparazione, diciamo di raffinamento, ecco. Invece con l'applicazione, la realizzazione del mandato dato al governo dalla legge 219 del 10 dicembre 2012, articolo 2, di attuare nell'arco di un anno dei decreti legislativi che realizzino il riordino, l'armonizzazione delle norme sull'affiliazione, è successo che la commissione presieduta da Cesare Massimo Bianca, professore ordinario di diritto privato, luminare del diritto, e che si è giovata di personaggi, quindi io questo non per fare della dietrologia, perché possiate capire come si spiegano certe cose, che si è giovato come collaboratori di funzionari dei ministeri, cioè uno per ministero, chi? Le pari opportunità, la giustizia, gli interni, gli esteri, l'immigrazione, i rapporti col Parlamento, cioè gente che di affidamenti, di figli non ne sapeva assolutamente nulla, i quali per farsi aiutare hanno fatto delle audizioni. E chi hanno chiamato in audizione? Tutto questo nei mesi di luglio, giugno, luglio, agosto, cioè quando la gente pensava questi stanno riordinando gli articoli, li rinumerano, quindi possiamo dormire tranquilli. Hanno chiamato soltanto quei soggetti ostili all'affidamento condiviso che erano stati sentiti dalla Commissione Giustizia del Senato per promuovere l'affidamento condiviso bis, quello che avrebbe previsto nella legislatura scorsa che la mediazione familiare fosse condizione di procedibilità per potersi separare. Ve lo ricordate più o meno questo, no? Ecco. Allora, questi soggetti, che vuol dire tre avvocati dell'AIAF, tre avvocati dell'osservatorio, tre avvocati delle camere minorili, che poi l'hanno anche imbarcati in numero consistente, non uno per ente, ma tre per ente, più il presidente del Tribunale dei minorenni di Salerno, più, cioè praticamente soltanto minorenni, vuol dire no al condominio, tanto per essere chiari come messaggio culturale, arrabbiati neri perché la previsione non è di fare un tribunale unico della famiglia, che sarebbe stato il tribunale minorenne cambiato di nome, ma sezioni specializzate del tribunale ordinario, per cui a loro sono state già da ora tolte, cioè già dall'anno scorso tolte le competenze per le separazioni delle coppie di fatto, cioè la rottura del legame delle coppie di fatto e l'affidamento dei figli di genitori non coniugati, l'hanno già persa. Quindi col dente avvelenato nel riordino hanno messo le mani sugli articoli da 155 a 155 sexies che non c'entravano assolutamente nulla con la delega. Il Consiglio dei Ministri è arrivato ad approvare quello che aveva fatto la Commissione dopo che c'era stato il nulla osta, per legge, per obbligo di legge, sul lavoro fatto delle commissioni giustizia di Camera e Senato, i quali soggetti, cioè i componenti della commissione, si sono visti quella cosa lì di 100, gli articoli sono 106, il titolo è nuove norme in merito alla filiazione, approviamo, è ondata storica e tutti hanno detto sì sì certo va bene come siete stati bravi, tranne una persona che io elogio non perché come dire è del Movimento 5 Stelle, ma è l'unico che ha detto come scusate, mi sembra che ci sia una specie di eccesso di delega, cioè uno sconfinamento in materia non appropriata. Allora questo è successo alla Commissione Giustizia della Camera, era l'onorevole Bonafede vicepresidente della Commissione Giustizia, che non è che è stato un caso, lo ha fatto perché lui ha firmato, è il primo firmatario del condiviso bis alla Camera, cioè c'è una nuova proposta di legge, quindi il suo collaboratore gli ha detto guarda, purtroppo non mi hanno chiamato, se no facevo casino subito, guarda che c'è qualcosa che non torna, che è di fuori dal seminato, e allora lui l'ha fatto notare, ha detto che stavano invadendo un campo inappropriato, un terreno inappropriato, e la Commissione Giustizia ha detto va bene, facciamo delle audizioni. Chi hanno chiamato? hanno chiamato il professor Bianca, cioè quello aveva fatto la relazione, e gli hanno domandato: scusi, lei è andato fuori del seminato? No, vabbè, allora basta, chiuso. Come domandare all'oste se il vino ha preso l'aceto, chiami l'oste, dice, le sembra, no, veramente è perfetto, allora me lo bevo, è che se lo sono bevuto. A quel punto mi hanno spiegato, quello Movimento 5 Stelle, ma la stessa cosa mi hanno detto gli altri parlamentari a cui ho parlato, noi non l'abbiamo letta, noi abbiamo detto, il decreto sulla filiazione è comunque come immagine qualcosa che non si può negare, che il figlio di genitori non coniugati abbia gli stessi diritti dell'altro. Come si fa ad affossare tutto? Ci abbiamo un sacco di problemi, ci abbiamo la spending review, ci abbiamo la nuova legge elettorale, tutte queste cose, alzo la mano e glielo passo. Non avevano visto il dettaglio, quello che gli è mancato, hanno visto lo sconfinamento, ma in modo fumoso, generico. Se fossero, ma avessero passato la notizia, io ho trovato, ma della roba di cui parleremo oggi. Cioè, le modifiche sono serie, profonde. Io ho scritto già 6 articoli finiti sulla guida al diritto, il quotidiano al diritto, presi subito. Ci hanno fatto un fascicolo speciale che sta per uscire, per dirvi quanto la cosa è stata grave, nello stesso tempo grave anche che sia passata inosservata. Voi siete il mio primo incontro dopo questo pastrocchio. Io ho fatto un esposto al Capo dello Stato in data 28 dicembre, la scadenza era il 31 dicembre 2013, perché c'era tempo un anno, no? Io ho fatto l'esposto il 28 dicembre, l'avevo saputo il 20, mi sono dovuto un po' organizzare, ho anche fatto il Natale, pensate, questo non sta per tutto, e il Capo dello Stato ha firmato il 28 dicembre, poi gli è arrivato l'esposto, firmo subito, così dico, ormai era fatta, in realtà l'ha fatta poche ore dopo la cosa, quindi l'ha promulgato. Promulgato, è andato in Gazzetta l'8 gennaio, il 7 febbraio è legge dello Stato. Quindi io oggi, perché oggi sarà una lezione molto pastrocchiata, oggi e domani, insomma, questo incontro, io devo tenere i piedi in 4 staffe, non una o due o tre, 4. Uno è la legge come è tuttora, perché fino al 7 febbraio vale la legge come era stata scritta. La legge come viene applicata oggi nei tribunali. La legge come diventerà dal 7 febbraio in poi, i paletti che io ho messo, lunedì vengono depositate 2 interrogazioni con richiesta di interpretazione autentica che dà un altro colpo di timone nell'altro verso, se mi riesce, e poi tanto siamo a raccontarsi cose che ovviamente non devono uscire da questa stanza, guai a voi chi chiama i giornalisti subito, perché in realtà io ho fatto comunicato stampa immediato. Si sono un po' preoccupati gli addetti ai lavori, soprattutto quelli che ci avevano messo la faccia, e la Cancellieri, io mi ho avuto una telefonata, assolutamente, aspetti un attimo che le passa il ministro, cosa vuole il ministro, ma ha convocato il 3 gennaio, quando normalmente la gente sta a sciare, va bene, insomma quelli che se lo posso permettere, convocato d'urgenza a Via Renula, al ministero, lungo colloquio, per dire ora cosa si fa? Quindi le cose che io vi sto dicendo riservatissimamente è che la mia interrogazione è concordata, cioè se loro non hanno la faccia come il di dietro e mantengono la parola, le modifiche, diciamo l'intervento che io ho chiesto loro dovrebbe andare liscio, cioè io ho chiesto praticamente che loro facciano una cosa che loro mi hanno bello e detto che la faranno, nel senso che abbiamo discusso quali sono i punti principali che non ti vanno, te ne facciamo 2, allora gli ho detto la residenza abituale e l'ascolto del minore, questi sono gli accordi, se poi questi se li rimangiano può essere che in politica succede di tutto, io non me la sento di giurarci, però ecco perché io vi dico che ci stiamo muovendo sulle sabbie mobili, perché io non so cosa verrà fuori alla fine di tutto questo. Forse ne sapremo qualcosa l'8 febbraio, ecco l'8 febbraio, il giorno dopo vedremo se è passata una legge che non ha avuto un'interpretazione correttiva, se è passata com'è, cosa vuol dire e così via. Noi oggi dovremo dire così però, 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 così però, 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 e quindi sarà tutto un andare avanti molto faticoso, questa è la premessa. Allora, però io, facendo una premessa nella premessa, ritengo che non vi farebbe male anche rivedere organicamente, sistematicamente tutto, compreso la legge 219 del 2012, quella che ha dato lo spunto all'articolo 2 per fare il pastrocchio, va bene? Non so se mi sono spiegato. Cioè la legge 219 è quella sulla filiazione, il cui articolo 2 dava delega, giusto? Ci siamo? Quindi io partirei dal testo diciamo generale, che è la legge 54, quello che è la Bibbia che voi dovreste avere con voi. Ce l'avete? Qualcuno ce l'aveva? Ma detto di sì. Ce l'avete abbastanza che chi non ce l'ha guardi sul foglio del vicino? Io avevo preparato un PowerPoint che poi mi rendo conto, insomma, è meglio avere anche i fogli che ci porterà Meg, Margherita. Questo si è nel frattempo si è oscurato, ti devo ridare vita. Comunque, comunque io eccolo qua, vi ricordate prima di passare alle novità, appunto, facciamo una rilettura sistematica. Stanno arrivando i fogli, eccoli, non lo farò, bravissimo, elogi massimi. Sì, visto che c'è qualcuno che ha dato ora.
Ma qualcuno lo lascia. Questo lascio qua se ne ha qualcuno.
Pronto? Sì, salve, lo so, lo vedo. Sì, è pronta? Come? Sì, no, io sono a Bologna in questo momento, vengo lunedì, se non è un problema per voi. Come? La sento malissimo. Io dico, ci pensate voi, la tenete lì, va bene, io passo lunedì. Va bene? Pronto? Sì, io sento male, va bene. C'ho la macchina del canto. Ok. Tutti spariti. Questa è la copia in più, perfetto. Che differenza fra le copie che ha fatto Margherita per i fatti suoi e questa? Vabbè, comunque si legge. Allora, facciamo il solito discorso rotatorio. Cominciamo da te e facciamo una revisione che può essere anche semplicemente una verifica che tutto è liscio, che tutto è ben compreso, oppure quando serve si riaffonda il coltello. Quindi cominciando dal titolo.
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.
Ti ricordi quello che si è detto sul fatto che l'affidamento si chiama condiviso? Il lavoro che c'è stato su questa parola, cosa vuol dire condiviso, che messaggio trasmette? No?
Non mi ricordo.
E allora vedi, si fa bene. Ti ricordi tu? Sulla parola, perché chiamarlo affidamento condiviso presenta, non dico dei rischi, ma insomma si presta a delle interpretazioni. Che cosa è stato detto in particolare?
Non mi ricordo,
ma a me interessa il concetto, non dovete memorizzare delle parole, semplicemente acquisire un concetto.
Che entrambi i genitori hanno diritto a poter stare con il proprio figlio, fidamento condiviso.
Però vedi, se te lo dici così, vai in violazione dell'articolo 30 della Costituzione a un certo punto, per metà. L'articolo 30 da cui siamo partiti dice che è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire, educare il figlio anche nato fuori del matrimonio. Infatti il mio ricorso, la mia interrogazione parte dall'articolo 30 per dire che l'intervento fatto dalla Commissione Bianca è incostituzionale. Fra parentesi, questa è una cosa per chi segue un po' la politica, può essere divertente. Sapete che il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. È venuta fuori la motivazione 2 giorni fa. La motivazione è incostituzionale. Cioè, io mi sono divertito a leggere la motivazione, contiene un sacco di passaggi del tutto incostituzionali. Ve lo dico in 2 parole, perché tanto il ragionamento nella legge del diritto è sempre lo stesso. La ragione è questa, che la Corte Costituzionale è un organo di legittimità e non di merito. Sapete che vuol dire? Vuol dire che non giudica se una cosa è opportuna, giudica se segue rispetto alla legge, punto. La motivazione che boccia il Porcellum è del tipo non funziona, non è adeguata, non raggiunge lo scopo, ma è una confusione di opportunità, non di legittimità. Tu mi devi dire che la devi bocciare perché è in violazione dell'articolo 111 della Costituzione, questo è fa la Corte Costituzionale. Nel momento in cui mi dici che non va bene perché non assicura la governabilità, mi stai facendo un ragionamento che non c'entra niente. Come fa un partito politico? Non c'è un partito politico, c'è una Corte Costituzionale. Quindi io mi sentirei, se troverò i canali, di dire guardate che tutto sto ragionamento che poi ci chiameranno a votare con una nuova cosa, l'unica prescrizione che dà, sia pure derogabile, la Costituzione in merito alle elezioni è che si deve rispettare la proporzione, anche se non rigidamente. Quindi tu non mi puoi dire che ammetti la violazione della proporzione purché sia sufficiente a assicurare la governabilità. Cioè il premio di maggioranza sì, ma non deve essere eccessivo. Eccessivo è una parola metagiuridica, che vuol dire eccessivo? Cioè io peso 63 kg, se vado a 65 sono eccessivo il mio peso o devo andare a 90? Cioè, come lo quantifico? Non esiste, è tutto opinabile, questa è una cosa vergognosa. Vabbè, non è la prima volta che vedo la Corte Costituzionale fare questi pastrocchi. Tornando a noi, ecco. È diritto e dovere dei genitori per i figli anche nati fuori del matrimonio. Quindi siamo già dentro i concetti della filiazione naturale equiparata a quella legittima. Okay?
E anche in caso di separazione dei genitori.
Perfetto, bravissima. Tu mi hai anticipato. Mi hai anticipato una cosa che poi sarà oggetto della domanda che io ti farò quando toccherà a te, cioè fra un minuto. Allora, il fatto è questo, però voglio lavorare ancora su questo discorso del condiviso. A cosa dobbiamo stare attenti? Che condiviso voglia dire che i due sono d'accordo. Perché se l'affidamento condiviso è quell'istituto che si stabilisce quando i due sono capaci di condividere, vengo anche a dire che non si può dare, non si può stabilire se i due non comunicano. Se noi due ci separiamo, non ci parliamo, quando mi chiami per tracchi il telefono, allora il giudice dice voi due non siete in condizioni, a causa della conflittualità, di fruire dell'affidamento condiviso. Questo invece non si può fare. Non si può fare perché il diritto del minore è un diritto indisponibile. Cioè che non dipende dagli atteggiamenti dei genitori o anche del giudice. Chiaro. Ma allora che vuol dire condiviso? Capito? Torniamo un passo indietro e diciamo ma se allora non vuol dire condividere e condividere non è necessario, perché si chiama condiviso? E questo dobbiamo avere del chiaro su questi aspetti qua. Ma non ti ho detto così. Ora tu fai bene. Che mi dici?
Che allora...
Ma infatti non ti devi ricordare, lei fa uno sforzo di memoria. Io tutte le volte che io incontro un gruppo dico sempre cercate di fare propri i concetti. Ti dispiace di portare appena in là verso di me, così ci rivedo tutti. Perfetto, basta.
Non devono essere necessariamente d'accordo forse. Cioè, e quindi.
Non è una condizione a monte, cioè non è un prerequisito la capacità di accordarsi, è un punto d'arrivo e non di partenza. che è più facile raggiungere se le condizioni sono equilibrate. Capite? Se si elimina dalla tavola il piatto, la posta in gioco. Quindi è un modello non conflittuale, ma condividere non vuol dire essere d'accordo. Ma allora la domanda che mi fa il giornalista è: ma allora perché è stato chiamato condividere? Che vuol dire?
Perché si condividono gli stessi diritti? No.
Come ti chiami?
Arianna,
allora. La domanda è inaccettabile, è improponibile. Cioè, il giurista si deve rifiutare di rispondere alla domanda in termini giornalistici. Deve dire: il diritto ha un suo linguaggio e classifica come le strade di New York. La 27ª strada è un numero, è quella. Dovevamo dargli un nome, abbiamo chiamata condiviso, ma questo condiviso indica l'istituto introdotto dalla legge 54. Non devi dargli i significati dell'italiano, perché cambi, è come se cambiassi lingua.
È un istituto giuridico.
È un istituto giuridico che si caratterizza sulla base di chi l'ha creato, cioè della legge 54. Tutto quello che sta nella legge 54 serve a definire, a delineare le caratteristiche dell'affidamento condiviso. E non si può speculare sul nome. Io mi ricordo di avervi fatto invece leggere, cioè di avervi letto una pronuncia, la 785 del 2012, identica a pagina 5, alla pagina 5 della 1777 del 2012, scritta un mese dopo dallo stesso autore, che ha fatto qualche cosa, e questa motivazione, che anche la Corte di Cassazione non è da scherzare, e c'era scritto: l'affidamento condiviso, come dice lo stesso nome, non a caso scelto, è diverso dal congiunto, e tirava giù delle speculazioni sul nome. Quindi non basta che i due siano entrambi riconosciuti come genitori, ma richiede anche l'impegno di andare d'accordo, di condividere, appunto. Fantasia pura. Addirittura di spiegare che l'affidamento congiunto è più restrittivo del condiviso. Perché per le scelte di ordinaria amministrazione prevede che siano assunte insieme, mentre l'articolo 155 al comma 3 della legge 54, che poi è diventato nel codice civile, prevede che si possa esercitare la potestà separatamente. Ora, io ho detto potestà e ho bestemmiato, nel senso che non si può più dire responsabilità genitoriale. Naturalmente questo darà luogo a una, cioè, secondo me l'unico difetto di responsabilità genitoriale è aver detto Troisi, che è come Massimiliano, meglio chiamarlo Ugo, perché capito? Massimiliano viene scostumato. Ecco, questo c'era 3 ore a scriverlo, a pensarlo, e poi si faranno R.G. perché esiste una cosa del genere. Comunque, la cosa che è stata pericolosa, al di là di quello che io vi dico come dire sotto caso, no? Il discorso di come va fatta la cosa, però soprattutto è importante come non va fatta. Quello che non va fatto è assumere la condivisione come prerequisito, tant'è che tutte quelle speculazioni, affidamento suddiviso, affidamento diviso, eccetera, sono tutte gratuite, perché non puoi dire che il fatto che i genitori abbiano per esempio compiti diversi, capitoli di spesa diversi, parlando del mantenimento, è una violazione della legge, perché la legge prevede di essere applicata solo in caso di collaborazione tra genitori e genitori collaborativi, non è vero. Quindi tutta quella giurisprudenza che ha negato e condiviso per effetto della conflittualità, tutta illecita, tutta abnorme, va fuori del seminario. A questo punto io vi dico subito, no, se lo dico all'inizio del passaggio successivo, c'è un'altra questione di legittimità che ho messo nell'interrogazione, perché devo tenere questi piani, ve l'ho detto prima, tutti insieme. Diciamo che per ora ci siamo un po' chiariti le idee sul fatto che cos'è questo condiviso. Diciamo anche un'altra cosa però: il condiviso è il modello, non voglio dire del futuro, il modello che nel tempo necessariamente non può che affermarsi, cioè l'evoluzione storica del diritto di famiglia va sempre più verso l'appiattimento delle differenze uomo-donna. Questo lo si vede a tutti i livelli. Voi, tra l'altro, AIST, cioè la sociologia vi interessa, non potete ignorare il fatto che come si fanno, non voglio dire nemmeno le quote rosa, ma diciamo per esempio alle primarie si mette a pina un candidato maschio con un candidato femmina, si tende a dire il Parlamento, si gioisce perché il Parlamento, il numero delle donne è cresciuto rispetto a quello degli uomini. E così ovunque, nelle professioni, a mano tutte le differenze. In un tempo non c'era una donna giudice, adesso sono più le donne giudici degli uomini giudici, per esempio, capito? Cioè, tutto questo cosa indica? Indica un modo di pensare della collettività che tende ad eliminare qualunque differenza, anche perché è costituzionale, parliamoci chiaro, articolo 2, articolo 3 della Costituzione, non possono, non rendono tollerabile una differenziazione a causa del sesso, a causa del genere. Quindi tutti questi affidamenti fatti alla madre, prevalentemente alla madre, in nome della sua maggiore idoneità ad occuparsi del figlio, sottintendono un ragionamento intrinsecamente non costituzionale, perché non esiste la maggiore idoneità. Io ho visto ieri in libreria un libro che non comprerei mai, ma questo non vuol dire, nel senso che è un libro dell'avvocato Bongiorno con la Hunziker. E se vi leggete la sottocopertina c'è scritto tutte le cose, sono i no, tutti i no che loro dicono. Uno di questi no è: non è vero che le donne sono più capaci di cucinare, lavare e stirare. Non è vero, sono donne che ti dicono: non è vero che siamo più bravi, ce lo fate fare, ma non è vero che noi geneticamente e intrinsecamente siamo più portati. Il punto successivo a lavare, stirare e cucinare, non a caso l'ho sempre detto anch'io, scusate, grandi pochi della storia sono tutti uguali, quindi ma che te ne raccontare che c'è una donna per cucinare? Io ho sentito un giudice dire: preparare un piatto caldo ci vuole una donna. Cioè, come dire, l'uomo apre la scatoletta. Queste sono fantasie. Io penso che la gente che ha da fare, molto da fare, apre la scatoletta, ma perché c'ha da fare, non c'ha tempo, perché va di corsa. Il fast food nasce così, eccetto al sesso. Il secondo punto di questo libro è, ecco sotto il sottocopertina, è: non è affatto vero che le donne siano più idonee degli uomini a occuparsi dei figli. Quindi, questo lo dicono, c'è chi maligna un po' sulla femminilità di queste due persone, ma questo me ne può fregare di meno, secondo me hanno le idee chiare. È una Uzi che è pure mamma, quindi penso che abbia tutto il diritto di pensarla così. Detto questo, andando avanti nel discorso, allora, noi abbiamo, c'è stato un intervento nel 2006 che tendeva a riportare la questione e rimetterla nei binari della Costituzione scritta e votata nel 47, quindi con un ritardo spaventoso. Il passaggio successivo, andiamo avanti allora a leggere, cosa facciamo leggere? Non andiamo a
scrivere, come li chiamano? Lia.
Come?
Lia.
Lia, sì.
Articolo 155. Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in questo.
Al momento. Cioè, prima c'è qualche cosa che non è stato
letto. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal secondo.
Allora, siamo già in un terreno in cui hanno messo le mani. Ti ricordi, Lia, che cosa ti ho detto l'altra volta? Su questo incidente.
Di questo? Il fatto che è stato sostituito come era prima, non ho capito.
No, la domanda è proprio questa. Qui c'è uno sbaglio, c'è un errore. Io allora, in questi due progetti di legge che ho scritto, avevo fatto una quantità di correzioni, di interventi. Una delle correzioni era su questo punto.
Non c'è Leonardo.
Credo sia Brand. Poi ritorno. Scusa. Prego. Uno degli interventi era su questo punto, cioè non è vero che sono stati sostituiti, e l'ho sostituito per intero l'articolo 195, sono stati sostituiti solo i primi quattro commi. Questo dissi fa perdere certe possibilità del giudice, per esempio quella, una delle più importanti, non soltanto stabilire le regole per la rappresentanza del minore dal punto di vista economico e legale, ma anche quella di affidare il figlio a terzi. Questo è stato un intervento della commissione di Ankara. Ora io dico, la commissione di Ankara, se io devo guardare il contenuto dell'intervento, cioè avere riempito questo buco, ha fatto bene, ma gliel'avevamo chiesto? No. Cioè sarebbe come, non so, se io vedessi, alla stazione qualcuno che si mette a riparare un vetro rotto, che è uno passante. Scusi, ma lei chi l'ha incaricato? Cioè, sono contento che mi ripari il vetro rotto della sala d'attesa, però non toccava a te. Magari stai usando un vetro scompagnato dagli altri perché fai la cosa perché ti sei scocciato il biglietto a freddo. Non si fa così. Il modo di procedere, soprattutto per uno strumento della legge come una commissione governativa, ragazzi, è quello di dire che incarico mi hanno dato, faccio questo, no? E voi chiamate, non so, l'idraulico a casa, tornate e dici, ah, gli ho riparato anche la presa di corrente. Ti calmo, perché se poi lei rimaneva fulminato, dopo le rispondevo io qualche minuto, cioè perlomeno creava un problema, capito? Cioè loro sono intervenuti, in questo caso sono intervenuti anche in modo discutibile. E lo vediamo, no, loro hanno ripristinato alcuni pezzi, hanno lasciato questa cosa qua, questa frase è rimasta, ed è una frase sbagliata. Nell'intervento che doveva essere di armonizzazione, allora diciamo cosa hanno fatto un pochino più generale, loro avrebbero dovuto prendere le norme sparpagliate per tutti i codici e anche per leggi particolari e riunirle sotto un unico titolo e un unico capo dentro al codice civile. Perfetto. Naturalmente in questo modo avrebbero dovuto rinumerare le cose, no? Perché se tu ne parli un po' al 43, al 150, al 316 e così via, devi fare un capitolo unico dove tutti gli articoli stanno ammassettati insieme, quindi se scegli la numerazione più alta saranno da 315 al 350, quindi tutti in fila, e dopo poi hai abrogato gli articoli dove stavano prima, ma hai abrogato solo i numeri. Cioè è abrogato, non so, l'articolo 89 perché te lo ritrovi come 325 bis, quindi in realtà l'hai solo traslato e rinumerato. Questo dovremmo fare, non lo faremo. Poi c'era un elenco di punti, perché la legge 219 fa parte delle cose che avete ricevuto a casa, avete stampato e avete portato, no? Si diceva così un attimo fa. Quindi questa non è quella giusta. Ve li dico io quali sono i punti, così cominciate a orientarvi meglio. Questa è roba mia. All'articolo 2 c'era un elenco delle cose da fare. Come uno chiama, c'è il capitolato, chiama l'impresa e dice, senta, allora lei mi rivernicia le travi, mi cambia quella piastrella rotta, mi ripara, che ne so, lo scaldabagno, fine. C'era a fare l'altro. Allora, articolo 2. Visto che stiamo cominciando a farci del loro intervento, vediamo cosa gli avevamo detto. Il governo è delegato ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando oltre ai principi di cui gli articoli 315 e 315 bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi. E qui c'è l'elenco. Uno o due di questi punti toccano anche la parte sulla separazione, vi dico subito quali. Quindi lasciamo perdere la paternità e il riconoscimento, che è una cosa che non ci riguarda. Diritti doveri, no, non è questo, sono quello che ci riguarda è l'ascolto del minore e i diritti degli ascendenti. Quindi sono il punto I, disciplina delle modalità di esercizio, punto I, disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali, adesso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato. Dopo vi farò vedere come hanno fatto. Comunque questo riguardava effettivamente gli articoli da 155 a 155 sec. E poi il punto P, previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Fine. Non ha a fare altro. Quindi intervenire per stabilire l'affidamento di figli a terzi non era compito loro. Una cosa sana di per sé, ma fuori delega, eccesso di delega, bene, che è un atto, diciamo, costituzionale pure questo.
Mi scusi, però allora un attimo.
Prego.
Sono un attimo confuso. Quindi sì. La legge sull'affidamento condiviso era stata fatta vari anni fa e dopo questa commissione si doveva solo occupare di riordinare, riclassificare.
Avrebbe dovuto fare questo.
Ma perché ha fatto il contrario? Alla fine avevano degli interessi loro sulla.
No, no, cioè, questo è come se mi domandasse: ma perché il giudice allora non applica la legge? Sarebbe compito suo applicarla. Il giudice c'è una specie di, come dire, supponenza, invasione di campo, atto, come dire, io agisco secondo la mia coscienza. Non posso vedere il male senza intervenire, no? Anche se il cane non è mio, se vedo uno che gli dà un calcio, io vado lì e faccio qualcosa per impedire. Questo è un atteggiamento arrogante, supponente, sorprendente soprattutto da parte di chi ha una cultura del diritto e un compito preciso di far rispettare le istituzioni.
Però potrebbe essere ancora ricambiata, riformulata, cioè questa entro l'8 febbraio.
Bravissimo, allora la domanda è perfettamente pertinente. Perché io avrei detto prima o poi, avrei raccontato prima o poi, quali sono i quattro tipi di intervento che si possono fare. Di fronte a questo, uno ce l'avete in fondo all'articolo 2, quindi lo leggo subito. Il decreto, al punto 3, il decreto e i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro per le Pari Opportunità e del Ministro Sottosegretario di Stato alla Presidente del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. E questa è la ragione per cui hanno chiamato funzionari tutti questi ministeri. L'immigrazione io qui non la leggo, per fare un esempio, ma anche altri due rapporti con il Parlamento io non li leggo, quindi si sono già allargati nella rappresentanza detta la Commissione. Oh, andiamo avanti. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono i loro pareri le commissioni parlamentari competenti entro 2 mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Queste sono le cose che vi ho raccontato, che alla Commissione è arrivata effettivamente la bozza e loro hanno detto è perfetta, semmai chiamiamo quello lì, domandiamo se ha lavorato bene, ha detto di sì, andiamo avanti. Poi, decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri, che dimostra perché hanno votato, tanto non ne fregava nulla. Oh, qualora il termine per l'espressione parere parlamentare del presente comma scada nei 30 giorni, vabbè, bisogna essere prorogato. Poi, punto 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore ciascun decreto legislativo, quindi entro il 7 febbraio 2015, cosa può succedere? Il governo può, non deve, può adottare decreti integrativi o correttivi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui è citato comma 1 e del comma 2 con la procedura prevista dal comma 3. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che si vede, immaginando, questa è la cosa che sale del nostro sistema giuridico, immaginando che le commissioni potessero fare altro e che nessuno se ne accorgesse, dice diamogli un anno di tempo per aggiustare il tiro. Però allora, questa era una possibile via, potevo dire, allora si sollecita il governo, dice guarda, questi sono andati fuori dal seminato, c'è un anno di tempo per fare le cose per bene.
Ma scusi, lei come esterno può sollecitare il governo a cambiare?
Io sono un consulente parlamentare, ma non è un titolo, parliamoci chiaro, perché a me non pare piace raccontare fantasie. Io lo sono sul campo, cioè come mi ha chiamato la guida al diritto per fare l'editoriale del prossimo numero, per competenza, non perché io ci abbia, sia stato nominato, c'ho una nomina, non c'ho un titolo ufficiale, mi chiamano perché la legge sull'affidamento condiviso, il testo base l'ho scritto io, tutto quello che c'è collegato mi vengo consultato nelle audizioni, di regola, ma non sono obbligati a farlo, quindi è un'iniziativa mia.
Però cioè, se io non mi sono resi conto della...
Diciamo che siccome effettivamente verificano che dico cose giuste, poi non possono non tenerne conto perché poi c'è un effetto a livello mediatico, capito? Sì. Cioè il discorso è quello, le rimbalzano. Quello che ho detto io, se voi andate in rete, lo trovate non so su quanti forum, trovate le interviste riportate, le associazioni di padri come di madre, tutti le rimbalzano. Per cui poi arrivano i giornali, Avvenire ci ha fatto il pezzo, il Corriere della Sera ci ha fatto il pezzo, ora mi ha chiamato il Cardino e ci farà il pezzo, esce non mi ricordo quando, mercoledì esce su F, che non so cosa sia, è una rivista che credo sia parallela, no? Se qualcuno è di Bologna o di qui,
sì, no,
F che cos'è? È un fascicolo aggiunto, non per venerdì di Repubblica. Allora, esce l'intervista fatta a me, ma hanno chiesto anche chi intervistare che non la pensi come me, io ho dato un nome, però era una buffa questa, ma cioè io dovrei dire chi mi fa conto, vabbè. Allora, volevo finire questo discorso per dirvi, una via è quella del decreto legislativo, ulteriore, corretto. Io me la tengo di riserva, perché? Perché conosco i miei polli, cioè emanare un decreto correttivo è un riconoscimento di torto. Siccome ho sbagliato mi correggo, ne avranno voglia? Io penso di no. Cioè non hanno voglia di dire scusate abbiamo sbagliato, con tutta la gente che ha votato, con delle relazioni di accompagnamento, lavoro accuratissimo, hanno azzeccata una, veramente far venire gli elogi, poi diventano un boomerang, no? Perché più ti sbilanci in positivo e più diventa difficile tornare indietro. Se avessero detto velocemente, no vabbè via, l'affiliazione deve passare e non approfondiamo nemmeno e ci pronunciamo a fuori, no, questi sono sbilanciati, quindi ho detto lasciamo perdere. L'altra via, quella più di soddisfazione diciamo pure, era che le proposte di legge già depositate alla Camera venissero calendarizzate, messe in discussione, dopodiché che succede? Meccanismo di formazione delle leggi, viene messa all'ordine del giorno dalla Commissione Giustizia della Camera, lavori, audizioni, emendamenti, votazione sugli emendamenti, va in aula Camera, presentazione, discussione, emendamenti, votazione, va alla Commissione Giustizia del Senato, votazione, discussione, audizione, emendamenti, va alla Senato, basta che ci sia una differenza di una virgola, torna alla Camera. Quanto dura questo governo? C'è una domanda per noi che viene da Firenze, è pertinente, no? Domandiamo al mio sindaco quanto dura questo governo. Si può fare tutto sto lavoro? No, secondo me non ci si farebbe mai. Allora, ho scartato, a maggior ragione rispetto ai decreti legislativi correttivi, ho scartato, me la tengo, io partirò anche su quello, per l'amor di Dio, per forza, però non ci conto, me lo tengo di riserva, facciamo partire anche sto treno, però so che è un accelerato, questo prima che arrivi campa cavallo. Oh, poi terza possibilità, ricorso alla Corte Costituzionale. No, avete violato la Costituzione per una quantità di motivi, avete violato l'articolo 30, avete violato la delega, proprio avete violato tutto, c'è una cosa, una saggia giusta in queste cose che avete fatto. Quindi è sacrosanto. Corte Costituzionale, qual è quella che ho detto prima? Chi ci trova la Corte Costituzionale? Ci trovo Alfio Finocchiaro, il quale ha già fatto un lavoretto di fino, non ha capito niente di questa legge. Voi sapete che in ogni gruppo ci sono le competenze, no? come i ministeri, diciamo così, come fa Renzi che dice allora la Boschi la metto agli affari costituzionali, la Morani la metto alla giustizia, e Faraone lo lascio in Sicilia perché no, poi lasciamo perdere, però invece no, Faraone l'ha messo all'UEFA, quindi gli ha dato a quello di Castello virtuale, un governo ombra si forma, no? La stessa cosa avviene all'interno delle commissioni, cioè il diritto di famiglia, la Corte Costituzionale lo danno a Finocchiaro. Finocchiaro, su questo, spara zero, direbbe che va benissimo. primo ci mette un anno, due anni, un anno e mezzo mediamente a rispondere. Fra un anno e mezzo chissà che è successo. Intanto c'è una quantità di persone che hanno affrontato le cause con questa legge, cioè con la legge così modificata, e queste persone rimangono tritate. Non solo, quando lui arriva, se ovviamente la danno a lui, cioè questo è prevedibile matematico, la danno a lui se non, è ancora vivo, perché glielo auguro, poveraccio, nessuno augura il male, però la Corte Costituzionale fa delle persone molto anziane e in condizioni anche precari, diciamo così, no, ma lo dico per, realisticamente, ve lo giuro, per realistica, perché poi alla fine sono persone con cui si confronta, tanto la formazione è quella, se ne viene un altro, io ho contato il giudice Buffone a Bologna, qua, non c'è ironia, il nome è quello, si chiama così, Buffone, è stato un disastro, cioè lui ha 35 anni, è sveglissimo, è di un'intelligenza prodigiosa, applica e condiviso come altro fino chiaro. Perché? Perché molti si formano a una scuola e come allievi vogliono superare il maestro, dico tra virgolette, stronzati, perché anche quello può essere un etichetto, un fiore all'occhiello. Come è mai capitato all'esame all'università che il professore Bonario, anziano, dice vabbè via, vada, ci si rivede, e l'assistente fa, no, aspetti, perché mettiamo il votaggio sul libretto. Non è mai capitato, eh sì. Perché sono, come dire, più zelanti, si vogliono far vedere zelanti dal capo, allora sono più stronzi di lui, benissimo, carcetto la parolaccia. Allora, detto questo, che mi rimaneva di quarta via? Mi rimaneva l'interrogazione diretta a risposta scritta al Ministro della Giustizia, chiedendogli molto, io però ho trattato la cosa, chiedendogli di dare un'interpretazione autentica che corrispondesse alla mia, va bene? Cioè una forzatura evidente, perché quello che loro hanno scritto vuol dire nero, e io dico, vuol dire per cortesia che dice bianco, che vuol dire bianco, se lei ci sta, abbiamo risolto. Non solo, perché a quel punto uno tanto sta a trattare, cioè non mi deve stuzzicare, ma è stuzzicato, a volte distruggo, come gli spaghetti d'Alberto Sordi, no? Ma è provocato, ti distruggo. E allora cosa fa uno? Gli dice, non solo devi dire che la residenza abituale vuol dire anagrafica, cioè, abituale vuol dire anagrafica, proprio abituale vuol dire usuale, ma non formale, sostanziale, non ci sono dubbi, però io gli ho chiesto di barare. Non solo devi dire questo, ma per cortesia, tanto ci sei, dichiara anche che il genitore collocatario non esiste. Ora poi ci si arriva al ricordo, che è un'anticipazione, va bene. Non solo, per favore di che il giudice ha l'obbligo di sentire il minore, non la facoltà, non si può rifiutare se il minore gioiello. Tutte cose che loro hanno stravolto, cioè gli ha fatto rimangiare tre punti, cioè due di cui uno allargato, che praticamente diventa un tetto. Gli altri glielo ho condonati perché era una trattativa, non si può avere tutto. Quindi questa è stata la situazione, capito? Io punto primariamente su questa risposta se tengo la parola. Le altre cose a seguire, ma per una questione soprattutto di tempi e di volontà politica ci conto molto meno. Ok, allora i decreti legislativi ce li teniamo di riserva, però dobbiamo levarci la curiosità di vedere che cosa hanno fatto per la questione della parte dei tre commi successivi, quinto, sesto e settimo dell'articolo 155, amputati. Non lo vediamo subito perché loro hanno messo in fondo al comma 2. L'integrazione l'hanno fatta e l'hanno messo in fondo al comma 2. In un modo francamente infelice. Eccoci qua, piove?
Un po', più vicino.
Qui c'è.
Che ha creato la borsa.
Bene, allora a questo punto io direi di continuare accanto.
Articolo 155, il provvedimento riguardo ai figli, anche in caso di separazione personale di
figli. Qui entriamo proprio nella proiezione, diciamo, quella necessità di proiezione. Questo anche. E quindi io vi faccio vedere come diventa la frase, però se io tolgo anche, che cosa cambia di sostanziale?
l'anche significava sempre, se vediamo l'anche significa sempre, cioè qualora sì, è salante.
Quindi mi perdo cosa? Facciamo rispondere lei dato che andiamo a fare il giro. Cosa mi perdo levando anche?
Dove siamo?
Siamo all'articolo
24.
Dici che vuoi fare là? No, siamo alla 34.
Uno dei 6 secondi a spazio.
Se dici un caso di separazione personale dei genitori,
sì,
si toglie il caso in cui i genitori non sono separati.
Esatto. E quindi si toglie cosa? La permanenza del diritto in capo al minore e la permanenza del dovere in capo ai genitori. Il senso della continuità e del diritto che proprio perché è permanente e indelebile, con parola più tecnica, dice indisponibile. Cioè lo possiede lui, è legato alla persona il diritto soggettivo. Così hanno ammazzato la soggettività. Che io istintivamente... Ma chi me l'ha fatta fare? Ma chi fa sciolto? Cioè, praticamente, questo è come dire uno sconfinamento inspiegabile. Ti dico se ti interessa, io non so se ti interessa anche a te questo aggiornamento, domanda. Ti faccio una sintesi di 30 secondi se vuoi. Stiamo dicendo che la commissione bianca, quella che è intervenuta sul decreto legislativo sulla filiazione, e ha avuto un amplissimo eccesso di delega, cioè non l'ha ricevuto, se l'è preso, si è allargata, è andata a toccare materie su cui non aveva competenza, perché nessuno l'aveva incaricata di farlo. Questo è il senso del discorso che sto facendo adesso. Quindi, rileggendo, tocchiamo punto per punto tutte le modifiche che incontriamo a mano a mano.
Cioè, ma non ho capito, può essere elevata una parte della persona?
Lo faccio vedere.
Scusi per...
No, ma anzi, io sei l'unico che parla, mi fa anche piacere, perché se no è tutta un'interrogazione, invece vorrei che fosse un dialogo.
Cioè, non ho capito. Dunque, il ruolo dell'anche, c'è anche, ok, c'era tutte e due le parti.
Era scritto così. Era scritto anche in caso di separazione genitori il figlio minore ha diritto. Adesso c'è scritto in caso di separazione, è messo come premessa a tutto quanto gli articoli 155 e seguenti, e poi c'è scritto il figlio minore ha diritto, che uno può anche con un volo, diciamo con un'estensione, può dire quindi ha diritto sempre, però ci vuole interpretazione. Prima c'era scritto, perché è un indebolimento, insomma, capito? Se io mi affido all'interpretazione, trovo uno che mi interpreta diversamente, me lo perdo.
È lasciata alla discrezionalità del giudice.
Esatto, esatto, all'interpretazione. Io tutte volte c'è l'interpretazione, tremo.
Solo limitato al caso.
Allora,
c'è solo nella separazione.
Ma se è stato fatto con la vita?
Dunque,
sì.
Ora se forse è ancora più chiaro, se qualcuno di voi, cioè se andate a vedere qua, io non mi ricordo se cascano le pagine giuste o no, quelle che avete recuperato, però
questa legge però qua dice
con la cosa? Ah, perfetto.
Quando
vuoi, quando reputi che...
Che cos'è quello? Okay, il mio cavo.
Ah, tu?
Ma
tu non lo sai usare.
Lo spero.
Volevo prendere appunti sopra un altro.
No. Io posso ricaricarmi una che fa la palla.
Sono in caso di separazione.
Lo sai che questo c'ha una decina di ore? È formidabile. Ho preso il modello con più autonomia.
Non fa niente se non ce l'hai equilibrato.
Allora, se non si è
sì.
Ecco, il 337 bis che voi avete a pagina 30 di quegli appunti, di quelle pagine fotocopiate che vi ha portato Margherita un attimo fa, a pagina 30 voi avete il 337 bis. E quindi cosa leggete? In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento unità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applica a disposizione il presente capo. Il figlio minore ha il diritto. Quindi se io li metto insieme, leggo in caso di separazione il figlio minore ha il diritto. Quindi se sono fuori a questi casi, ferma non ce l'abbia. Capito? E quindi abbiamo ridotto l'ambito che... Ah, che succede? No, questo sono io.
Chi è
perché oltre alla separazione l'altro caso qual è?
No, separazione, divorzio, riconoscimento della nullità del matrimonio o coppie dei figli di coppie non nullità.
Altro caso.
Allora comunque vado a vedere che cosa mi dà per... Ci sono dubbi? Dicevo, separazione, divorzio, riconoscimento della nullità del matrimonio concordatario, quindi ammazza anche quello civile, matrimonio concordatario, cioè in chiesa trascritto, ovvero figli di coppie non coniugate. Quindi presentazione dalla corrente, quella corrente, ecco. Ah no, questo mi serve dopo. 144, sempre sulla residenza, sempre sulla residenza. Responsabilità genitoriale, non impedimento. Rapporti con gli ascendenti. No, questo è tutto sulla parte più pesante. Riguarda i figli. Ecco, questo qui è sottolineato l'anche, vedete? Quell'XXX all'inizio vuol dire qui hanno ammazzato una parola importante. Un pezzo che manca. Poi vediamo. Affidamento a un solo genitore, altre variazioni, potere di ascolto del minore, no, questa è un'altra cosa, ok, niente, qui quindi ancora dobbiamo tornarci. Ecco, questo era appunto, vi facevo vedere la relazione, no? Se si parte di qui e si continua, manca il collegamento. Perfetto, ci siamo. Ora riprendo la lettura insieme a voi.
Comunque qua sembra proprio che è limitato solo a questi casi, però non è così.
No, perché evidentemente, essendo un diritto personale della personalità, cioè accompagna la persona sempre, anche addirittura quando diventa autosufficiente economicamente, comunque rimane il diritto all'assistenza, per esempio. Cioè sarà la solidarietà familiare è a vita, capito? Vale anche per il figlio nei confronti dei genitori, non anche all'incontrario. Infatti io ci terrei anche a integrare il momento in cui arriviamo a leggere l'inizio di questi diritti, entriamo nel contenuto dei diritti, vediamo anche i doveri del figlio che sono il 315 bis, ok? Però volevo sentire lei appunto nel leggere quali sono questi diritti.
Allora,
sì.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e proprio con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti.
Aspetta, no, basta qui, da entrambi. Allora, ci puoi frammentare che cosa vuol dire tutto ciò? Questo momento. No.
Allora, l'altra volta avevamo sottolineato.
Ti ricordi che l'ho detto l'altra volta, se era la prima persona che mi diceva l'altra volta abbiamo detto.
Allora, genitore, io ho scritto.
No, non ci devi leggere, devi cercare di tirarlo fuori dalla testa.
Poi il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, quindi è.
No, questo ci serve per quando si arriva alla residenza abituale. Io riconosco con questo passaggio io riconosco cosa? Che il minore ha certi diritti, quali sono? Li esplicitiamo.
Che deve avere un rapporto con entrambi.
Equilibrato e continuativo. No, perché lui c'è un rapporto, bastano anche 5 minuti. No, il rapporto deve essere equilibrato e continuativo. Equilibrato, come lo concretizzi? Come lo quantifichi?
Con la visita, cioè del tempo trascorso.
Sì, ma come? Che valore gli dai? Cioè, se io dico che sta al 90% del tempo con te e il 10% con tuo padre, è equilibrato.
50-50.
Tendenzialmente si oscillerà lì intorno, ok? Ok, allora io a questo punto, anche se non si parla proprio di abitazione, però vi voglio rammentare cosa è successo. Non mi pare che ci siamo visti da settembre.
No,
no. Ecco, quello che è successo in Francia nella notte del 17 settembre, che non è la notte di San Bartolomeo, quella era il 23 agosto del 1573, che ammazzano gli ugonotti. Allora, nella notte del 17 settembre il Senato francese ha votato un emendamento alla legge quadro sulle pari opportunità tra l'uomo e la donna, un emendamento presentato dalla sinistra, dai radicali gauchisti, i radicali di sinistra, da una parlamentare donna, la quale ha proposto, e il Senato ha approvato, contro il parere del Ministro della Famiglia e contro quello che è stata l'indicazione della Commissione, devo dire, però l'Assemblea del Senato l'ha approvato, ha approvato la résidence paritaire alternée, cioè residenza doppia alternata paritetica. In che senso? È una modifica al codice civile che stabilisce questo: se i genitori si mettono d'accordo, può avere anche il figlio una residenza sola. Residenza, non domicilio, attenzione. Poi entriamo nel merito di queste cose. Se non si mettono d'accordo, il giudice la stabilisce uguale, doppia e paritetica. Ci sono. Se vuol prendersi delle cose lì sotto,
sì,
la busta di plastica. Allora dicevo, se loro non sono d'accordo, il giudice lo stabilisce così, salvo che uno dei due, sicuramente quello che non ne voleva sapere della doppia residenza, non gli porti delle ragioni convincenti per dire che non si può fare, che non si deve fare così. Non solo, il giudice deve motivare anche lui, quando non la dà, deve scrivere perché non la dà, quindi motivare la deroga, diciamo così, dalla regola che è quella che sia doppia. Quindi deve ascoltare il genitore che non ne vuole sapere, giudicare idonee le sue ragioni e trascrivere prendendosi una responsabilità. Questo è stato approvato il Senato entro un mese, questo mese o il mese prossimo va all'Assemblea Costituente, che è l'equivalente della Camera. Bisogna vedere se passa anche lì per diventare legge dello Stato. In quell'occasione hanno votato una quantità di provvedimenti, e uno più importante dell'altro, sempre per emendamenti, devo dire, di questo gruppo, che sono passati tutti. Perché, ecco perché vi dico che la storia cammina in quella direzione. È inutile, diciamo, queste sono battaglie di retroguardia di chi vuole mantenere il sistema. La cosa importante che voglio rammentare è che quello che noi chiamiamo la PAS, avete presente, no? La sindrome di alienazione genitoriale,
sì.
Per effetto della. Sì, ma io credo che se loro se la hanno prima, ci credo. Sapete tutti cos'è la PAS?
No.
No, allora, PAS è un acronimo per Parental Alienation Syndrome. Questo condizionamento è stato segnalato negli anni '80 da un. No, c'è chi dice psicologo, chi dice psichiatra, chi dice, come dire, una persona poco affidabile, poco seria, perché era un assistente volontario, non aveva chiamato nessuno nell'università, negli ospedali psichiatrici, insomma non importa, un personaggio discusso, il quale però ha avuto uno strepitoso successo nel segnalare le manipolazioni che i figli subiscono in occasione delle separazioni dei genitori, al punto da arrivare a rifiutare di avere contatti con uno dei due. Ora, tutta questa fenomenologia è stata da lui trattata minuziosamente, ci ha fatto pubblicazioni, è stata accolta, lui ha detto anche quali sono le fasce di età maggiormente a rischio, quali sono le modalità che caratterizzano la cosa, cioè se per esempio il figlio riferisce ma non fa propria la tesi, non è alienazione genitoriale. Cioè, se riferisce le cose dicendo il genitore me l'ha detto e io ci credo, no, lui deve dire sono io che lo penso, deve fare proprio la tesi, se no siamo. Questa è la sua trattazione, e ha indicato anche quali sono le fasce di età e i tempi dopo i quali si può ancora recuperare e quelli dopo i quali non si recupera più il bambino, e le strategie di recupero. Ha fatto tutta una serie di lunghissimi studi. Questa teoria è stata accolta a livello normativo abbastanza ampiamente nei tribunali, tanto che il Brasile l'ha addirittura inserita nel suo codice civile. Per ora è l'unico Stato, però diciamo che, spiego perché, a mio parere si va sempre più verso un'accettazione di qualche cosa di simile. In che senso di simile? Che la parola sindrome è stata una cattiva scelta, perché la parola sindrome è usata in psichiatria all'interno di, cioè sotto la condizioni particolari di verifica, cioè non si può parlare di sindrome se non sono verificate certe circostanze che definiscono una patologia vera e propria. Allora il DSM 4 e il 5 appare anche, non hanno accolto la PAS come sindrome, quindi ne hanno negata la validità scientifica a livello di patologia, punto. Questo non vuol dire che il tribunale non può tenere conto di quella che è comunque una manipolazione. Allora cosa è successo? È successo che un gruppo di 62 psichiatri e psicologi italiani, tra i più noti e prestigiosi, hanno fatto un documento dicendo leviamo la S, chiamiamola PA o AP, alienazione genitoriale insomma, e questa esiste, perché è innegabile che quando una coppia si separa tutti e due i genitori tendono a svalutare l'altro in misura maggiore o minore, ma insomma tipicamente sì, e quando naturalmente la situazione non è civile, si sta parlando di separazioni conflittuali, ma è tipico che prenda un atteggiamento svalutativo, è frequente perlomeno, è frequente, per un atteggiamento svalutativo, e il figlio ne rimane condizionato, quindi subisce delle manipolazioni. In certi casi arrivano anche a, come dire, il figlio arriva anche al rifiuto completo. Questo rifiuto completo, ci sono anche altri casi, un'altra categoria di casi, che in realtà non ha la motivazione della manipolazione, ma la motivazione dell'abuso. Quindi si è creato un altro gruppo di professionisti che dice, io vi dico subito che la cosa non mi torna, dice se c'è rifiuto vuol dire che c'è stato abuso automaticamente. Io trovo che questa sia... Questi sono i no-pass, si chiamano, no-pass, cioè le no-tab sono i no-pass. Questo gruppo qua fa capo al dottor Mazzeo, Andrea Mazzeo di Lecce, neuropsichiatra, e ci sono tanti altri soggetti che sostengono questa tesi. Ubi recusatio, là devi trovare mai abuso. Quindi, la posizione del manifesto che io condivido era quella di dire chiaramente di fronte al rifiuto non è che saltiamo alle conclusioni che c'è un genitore alienante per forza, ma nemmeno che c'è un genitore abusante per forza, si deve andare a guardare, si deve fare un'indagine accurata e verificare in che situazione siamo di queste due. Beh, cosa ha fatto la Francia, perché siamo partiti di lì con il discorso, i francesi hanno detto parola pass è tabù, non la usiamo. Usiamo la parola manipolazione. E hanno scritto. E poi l'hanno girata in un modo intelligente, secondo me, abile. Hanno detto, non hanno fatto soggetto il bambino, perché questo l'avrebbe messo in un giro di schiaffi, no? Cioè allora si indaga sul bambino, si fa una perizia, poi si fa la controperizia, eccetera. No, se si verificano delle condizioni di limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che è la conseguenza del rifiuto, cioè l'ho messa sul rifiuto, io rifiuto te, ma sul fatto tu non puoi fare la mamma, capito? Perché il bambino ti rifiuta. Allora, si verifica, se si verifica che per effetto della manipolazione di un figlio viene deprivato un genitore del suo dovere, della possibilità di svolgere il suo dovere di genitore svolgendo i compiti inerenti alla responsabilità genitoriale, allora scatta una sanzione che è di un anno di reclusione e 15.000 euro di multa.
Perché? Per l'altro genitore?
Chiaro, per il genitore manipolato. Questo è quello che ha votato il Senato francese il 17 di settembre. Io ve la riferisco, non ve lo nascondo, evidente con soddisfazione, perché mi sembra una decisione, ci vuole qualcosa, perché, ma io dico, parlo a livello preventivo, perché le sanzioni poi quando il male è fatto servono poco, ma a livello preventivo, secondo me, era sacrosanto che si dicesse smettetela, perché questa cosa, io, la cosa più buffa che mi capita facendo mediazioni o consulenze, che tipicamente mi dicono l'affidamento condiviso è bellissimo, è una cosa veramente, una legge straordinaria di grande civiltà, ma non nel mio caso, lei non sa chi c'è dall'altra parte, e me lo dicono sempre sta cosa, ma mi sono stufato, capito? Cioè sempre che è sempre quell'altro che è una calogna, che è una cosa impossibile, che è l'affidamento condiviso andrebbe bene se si avesse a che fare con altro tipo di coniuge. Quell'altro coniuge è sempre qualcosa di infame. Allora ma uno può passare tutte le solite cose che vuoi poter immaginare, ma scusi, ma quando ha costituito il legame era già un infame? C'era nessuna qualità, l'uomo senza qualità di Musil? Vogliamo ragionare un po' su questo, allora uno, ma questo è un compito. Da mediatore, un compito da consulente, qui si sta facendo un'altra cosa. Quindi sto arrivando a dirvi con tutto questo giro di parole che il diritto del minore al rapporto equilibrato e continuativo non può essere una cosa astratta, ma tu me lo distruggi nel momento in cui, andando completamente controcorrente rispetto al lavoro fatto dal legislatore del 2006, mi reintroduci delle differenze, delle discriminazioni tra genitore e genitore. Perché la raccomandazione, anzi il diritto riconosciuto al figlio di avere un rapporto equilibrato e continuativo, si perde, svanisce, nel momento in cui mi dici che i due genitori hanno ruoli e rilevanza diverse. Finito, non è più equilibrato il rapporto. Chiaro, no? È un po' il discorso che ci faceva prima, se c'è uno che cucina, lava, stira e provvede a tutti i bisogni del figlio e quell'altro no, e a quel punto l'equilibrio è già saltato. Tu devi investirli entrambi i compiti, magari non sovrapponibili, ma intercambiabili, sì. Cioè tutte e due devono essere in grado di provvedere all'alimentazione, alla cura della persona, all'accompagnamento, eccetera. Per forza di cose, sono separati, ma hanno quali doveri. Questo è il concetto. La Commissione Bianca lo ha brutalizzato, questo concetto. E vi posso dire subito, quella sulla resa per servizio, quella che ha fatto il decreto legislativo sulla filiazione. Ha messo le mani su un regole che non nessuno gli aveva detto di toccare, che sono quelle dell'affidamento e del caso di separazione.
Chi è che
ha fatto questo? La mette a grottare, tutti abbiamo reagito così, a grottarci, ma chi gliel'ha detto? Si sono allargati, ma tanto allargati. E quindi ha infilato cose da far venire i brividi anche da un punto di vista, poi lo vedremo da vicino, di tecnica giuridica. E anticipo subito cosa hanno fatto. Hanno infilato queste modifiche nei compiti dei genitori nel comma che riguardava le decisioni principali e non quelle secondarie. Quindi hanno anche sbagliato comma. Secondo me, guarda, ma nel momento in cui, dico banalizzando, nel momento in cui si dice chi fa da mangiare, lo mettiamo negli indirizzi educativi? No, negli indirizzi educativi le scelte della salute, della religione, ci metti anche la marca delle scarpe? No, c'è una cosa che non torna. L'articolo 147, ora ha cambiato numero, Corello, del codice civile, forse no, non lo ricordo se hanno stravolto pure quello. Ma è quell'articolo, insomma, che dice, riprendendo l'articolo 30 della Costituzione, dice che è dovere dei genitori provvedere al mantenimento, all'educazione, all'istruzione dei figli, rispettandone le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni. Ci posso infilare io la marca delle scarpe? Cioè, ci posso infilare dentro una scelta secondaria, accessoria? Cioè, chi frequenta il corso di formazione a mediatore familiare deve fare non meno di 250 ore di lezione, 40 di tirocinio, e andare in aula via Bologna, in vicolo Bologna. Ma perché se facciamo lezione, a volte siamo andati con Don Nicola, siamo andati da un'altra parte. Non credo che questa abbia cambiato la sostanza dei contenuti delle prescrizioni che configurano la formazione. Cioè la stonatura è dentro. Quindi questo si chiama pastrocchio. Pastrocchio di persone che hanno voluto, io lo chiamo l'apprendista stregone, quello che fa una cosa che non è preparata a fare e combina dei disastri. Quindi ci sta bene tutto, ci sta bene l'interrogazione, il decreto correttivo, ma qualunque cosa, e questa è proprio una cosa che bisogna non avere letto il testo per poterlo approvare, se no non lo approvi. Sfacciata la violazione. Se vi dico l'altra condizione, ancora, secondo me ancora dal punto di vista culturale, sapete qual è la giustificazione? Ogni volta che si modifica un testo di legge, si scrive una relazione di accompagnamento in cui si dice l'articolo X è stato scritto così perché si è voluto, perché si è pensato, perché ci si è riferiti a... Okay? Allora, la giustificazione di tutte le modifiche apportate all'affidamento condiviso, cioè ai sei articoli, sette anzi, che toccano il condiviso, è stato: avevamo il compito di uniformare il codice, quindi per uniformarlo abbiamo preso le regole, leggetevi forte, siete seduti, della legge 898 1970 sul divorzio e le abbiamo trasportate nella legge del 2006. Cioè, scusate, se volete, che è nata per modificare quella là. Quindi io dico, vedo la bocca aperta, non ho parole, cioè tu, ma con quale criterio, nel momento in cui vuoi adeguare una normativa, armonizzarla, prendi una cosa vecchia, superata già da 36 anni, e la restauri levando le cose più recenti, frutto di un'elaborazione più complessa e più articolata e con un ripensamento. Io quando ho riferito queste cose all'onorevole ministro non ha avuto parole dirette. Si è beccata tutta la mutata di piega che mi veniva, potete immaginare, con maggiore enfasi di quella che sto dando ora, perché veramente mi uscivano gli occhi dalle orbite. Ero anche più fresco di shock, ero sotto shock, quindi le ho dette tutte, non gli ho risparmiato una parola. Cioè veramente una parola ingiustificabile. Comunque. Ora leggeremo che cosa hanno combinato, proprio il modo più analitico, però tanto io ho già visto che molta acqua è passata sotto i ponti e quindi mi fa bene anche una rilettura sistemata. Diciamo questo, abbiamo già letto questi doveri, abbiamo discusso velocemente il primo, abbiamo rammentato il primo, cioè il rapporto equilibrato. Adesso guardiamo il secondo punto.
Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Di ricevere cura, educazione e istruzione.
Fermiamoci qua, da entrambi. Qui ci abbiamo lavorato tanto, quindi sono convinto che la maggior parte di voi se lo ricorda. Sono convinto. Che cosa abbiamo osservato su questa definizione dei diritti del minore in questo passaggio?
Va contro l'articolo 30 della...
No, non va contro. Questo, come l'abbiamo detto, è a posto. Sì, però le riletture degli appunti non mi stanno bene, no? È tutto facile, questo si chiama spianare le difficoltà. Da cercare la testa, non degli appunti. Facciamo vedere a lui. Allora, qual è la novità rispetto all'articolo 30? Che abbiamo il termine cura al posto del termine mantenimento economico. Quindi io andrei dietro per farmi esplicitare ancora di più questo concetto, perché sì, ecco Lenzi, tu mi puoi spiegare meglio allora qual è la rilevanza dell'avere scritto cura mentre l'articolo 30 dice mantenimento, l'articolo 30 della Costituzione?
Io?
No, ragazzo, dai. Non è un problema. Abbiamo già fatto una carina
questa. Perché no? Dici. Ora se non so se ricordo bene, però penso che presuppone anche la presenza di entrambi i genitori.
No, non è una questione di presenza. Perché io posso pensare che anche mantenere comporti una presenza, in qualche modo non la esclude perlomeno, ma è diverso.
Mantenimento si riferisce forse solo alla questione economica.
Ma certo, ma facciamo lavorare sempre chi è interrogato per primo. Cioè per primo risponde chi in quel momento sta trattando la cosa, se no poi non fa fatica, non fa bene. Allora, sentiamo e sviluppi un argomento. Cura vuol dire prendersi cura. Il mantenimento economico allora è escluso, ma se uno faccia da mangiare non importa che spenda.
No, il mantenimento economico abbiamo visto poi come erano i capitoli di spesa e come veniva calcolato.
Questo d'accordo, però io dico in questo momento, noi pensiamo di non esserci già incontrati. Se io ti chiedo, ma nel concetto di cura, il concetto di cura scritto al posto del mantenimento economico lo esclude?
No.
E allora come sviluppiamo il concetto? Cioè, il giudice che scrive una sentenza o la coppia che va in mediazione e deve costruire gli accordi non parla di soldi? Come c'entrano i soldi allora? Capito? Cioè questa è la domanda. Compiti di cura contengono il sacrificio economico, ma non si esauriscono nella corresponsione di denaro. Sono un concetto più ampio. Un concetto più ampio che non può essere quindi evitato, bypassato, attraverso l'indicazione dell'assegno periodico. Ora, tornando a quel decreto legislativo che io considero pessima qualità, io posso farvi, cioè uno sforzo di assolutorio, ecco, da avvocato difensore posso dire vabbè, ma il professor Bianca ci ha messo solo il nome, poi il lavoro l'hanno fatto gli altri, tant'è vero che quando sono stati convocati dalla Commissione Giustizia della Camera, lui è andato lì come accompagnatore, ma non ha aperto bocca. La relazione, in cui hanno detto che è tutto perfetto, l'hanno fatta due funzionari, la Belletti e la Sgarano. Però la relazione di accompagnamento è da lui, è proprio firmata da lui, anche perché sono, le relazioni sono due. Una è il cappello introduttivo, e poi io vi consiglio di leggerla tutta questa parte qua, guardate, in rete tanto la trovate, se non è, se no la faccio avere io a Margherita, anche la relazione è interessante. Quindi la relazione ha una prima parte che è la sua presentazione del lavoro fatto dalla Commissione, e poi c'è l'articolato, il commento all'articolato punto per punto, ok? Allora, nella introduzione, il voto è veramente togliato. Gli ho levato il titolo del professore perché mi dava fastidio. Il professor Bianca, docente universitario di diritto ordinario, professore ordinario di diritto privato, nel descrivere quello che è stato fatto rispetto ai rapporti fra figli e genitori, parla di corresponsione dell'assegno periodico. Allora vuol dire che il condiviso non l'ha digerito, perché avrebbe dovuto parlare di partecipazione ai compiti di cura. Secondo lui la bigenitorialità si realizza pagando l'assegno. Non ci siamo. Quindi ecco perché poi è venuto fuori tutto questa restaurazione del modello monogenitoriale, perché la commissione, il professor Bianca sicuramente è stato studente universitario negli anni 50, è una relazione degli anni 50, ma non ci siamo.
Capito?
Una questione
terminologica,
cioè. No.
Il termine che
non è terminologico.
No, nel senso che è chiaro che la parola cura è un concetto più ampio e non esclude il discorso del mantenimento economico, e parlando solo di mantenimento economico si riduce,
esatto,
il concetto.
Ma se lui dice che la Commissione si è preoccupata di garantire al figlio il pagamento dell'assegno periodico, vuol dire che non ha capito nulla.
È stato limitato.
Non è una cosa di parole, è proprio per garantire la bigenitorialità, che è fatta di presenza e di partecipazione, non di sganciamento. Posso incaricare la banca che entro il giorno 5 di ogni mese trasferisca del denaro. Io poi me ne vado alle Seychelles.
Come il pagamento delle bollette.
È come il pagamento delle bollette, tramite banca. Sì, tramite banca. Questo è il paese genitore.
No, assolutamente no. Però di solito i primi problemi nascono lì, sull'aspetto economico concreto.
A me fa piacere che lei sia arrivata. Io dico sinceramente, perché ho bisogno di un interlocutore di, diciamo, che fosse, mi presentasse l'altro punto di vista.
E lo so, detta così è limitante, perché bastava che dicessero: ok, si è preoccupato che affinché la mamma e il bimbo avesse l'assegno di mantenimento, ma questo non prescinde dal fatto che le cure che ci devono essere da parte dell'altro coniuge non devono mancare. Mancato il pezzettino, ma i primi problemi nascono lì.
Che nascano i problemi, sono d'accordo.
La società,
ma questi problemi si ridurrebbero. Io non sono di quelli che pensano che il condiviso sia la panacea di tutti, ma assolutamente no. Io parlo sempre di differenze, no? Fra il peggio, fra il male e il peggio, vogliamo dire questo. Allora, un certo modello già non va bene, quell'altro è peggio. Ecco, io dico che l'assegno è peggio del mantenimento diretto, non dico che il mantenimento diretto risolve tutto. I genitori non danno i soldi? Tanto ci si arriverebbe domani, fatto vale parlare subito. Allora, se un genitore è obbligato che non dà i soldi, perché non dà i soldi? Facciamoci la domanda. Io e te ci siamo separati, ci detestiamo, vabbè, perché a volte succede, non sempre, ma a volte succede che la separazione è a seguito di un tradimento, di una ferita, più che altro del fallimento del progetto. Dico solo questo. Avevamo in mente di realizzare la nostra felicità con l'altro, e l'altro ci ha deluso, e questo è reciproco di sicuro, tipicamente reciproco. Anche il tradimento è questo, una delusione, perché io non vado a tradire una persona che sto benissimo, no? Quindi normalmente il nesso causale non c'è. Cioè non è che il tradimento è causa del fallimento, ma il fallimento è causa del tradimento, è a rovescio. Allora, detto questo, io nel momento in cui mi sono separato da te, in condizioni di reciproca disistima e anche con certa buona dose di rancore. Ci abbiamo un bambino comune, una bambina lei, e io devo fare la mia parte verso di lei, tu devi fare la tua parte verso di lei, ti devo dare dei soldi, non ho capito. Che io debba dei soldi a te per te può essere, ma se tu guadagni quanto me a te non dico, non devo nulla. Dobbiamo tutti e due qualcosa a lei, perché ti devo dare dei soldi? Questa cosa non mi tornerà mai. Ecco perché si litiga sui soldi. Perché sono i soldi, no, poi ti do la parola, sono i soldi per mantenere una terza persona verso la quale abbiamo un rapporto simmetrico. Tu non sei più di me, non accetto questo concetto. Nessuno dei due lo accetta, almeno tu accetteresti il contrario, no? Di dovermi dare dei soldi perché io provvedo a fare una cosa che puoi fare da sola.
No, non è. Cioè, allora, secondo me è meno dovuto il mantenimento al coniuge, anche se il coniuge è in una situazione economica inferiore rispetto al mantenimento dei figli.
E questo invece
allora, se noi parliamo.
No, non una precisazione, questo invece non mette in discussione nessuno.
Non mette in discussione nessuno.
È una concessione che fai genialmente, io la condivido, però nessuno mette in discussione.
Sì,
parliamo dei figli.
Esatto. Quando si parla di mantenimento dei figli, nell'ambito di un affidamento condiviso, non è che i bambini stanno un giorno col padre, un giorno con la madre, tendenzialmente stanno, almeno quello che succede a Bologna, che sono fino a una certa età, i bambini stanno con la madre e il padre ha il diritto di visita un pomeriggio a settimana e a weekend alternati.
Ma scusa, mi stai venendo lì da te perché? E questo, è appunto l'età della pietra. È chiaro che se io posso giustificare un errore con un altro errore, se no finiamo tutti sbagliati.
Invece non è vista così, perché molti ritengono che si sia tornati a questo perché praticamente, cioè, spostare un bambino una settimana di qua e un'altra di là non so quando possa essere utile, quando possa far bene ad un bambino. Quindi la tendenza dei giudici si è modificata in questo senso, almeno fino alla certa età dei bambini.
Questo ti dico, è solo una precisazione, non si è mai modificata. I giudici non hanno mai provato a fare diversamente. La legge è passata inosservata, inalterata, non c'è. Non è che dice hanno provato, si sono accorti che non funzionava, allora sono tornate a fare.
Ci sono soffi che io so che.
No, quelle l'hanno solo fatto per conto loro. Ma non mi puoi dire che i giudici hanno testato l'affidamento condiviso vero e sono tornati al modello monogenitoriale dopo un'esperienza. Non hanno mai smesso.
È quello che ho potuto raccogliere da qualche avvocato. È chiaro che può essere relativo il giudizio. No.
Non cominciamo a offendere.
No, è un lavoro nobile come tutti gli altri, se fatto onestamente, per l'amor di Dio. E perché di fatto la legge dell'affidamento condiviso ha consentito questo, perché soltanto da quella proposta di legge è poi stato possibile vedere delle coppie che hanno preso casa a 50 km di distanza, non più di 50 km, che si dividevano i bambini proprio in termini quotidiani. Altrimenti prima non si sarebbe immaginato una cosa del genere, i bimbi venivano affidati alla madre e il padre aveva un diritto di visita. Adesso tendenzialmente, almeno per quello che ho potuto vedere io, per diverse separazioni, la tendenza del giudice è quella di affidare, cioè, di affidare in maniera congiunta i bimbi a entrambi i genitori, però di collocarli presso la madre. È chiaro che in quel caso un padre non può prescindere dall'aiutare la madre a farli mangiare.
Tu di tutto quello che devi dire, perché io ti interrompo solo quando c'ho qualcosa di puntuale. C'hai da sviluppare ancora il discorso?
No, questo volevo dire. Per allora, spiegare perché un padre non dovrebbe, un padre o l'altro coniuge non dovrebbe dimenticarsi comunque che su 7 giorni i figli mangiano, si vestono e non è lui che paga, cioè è la persona con cui sono collocati, o padre o madre che sia. Cioè io questo voglio dire.
Ok. Allora io ti dico che questo è conseguenza della scelta del giudice, non è a priori. Cioè io dico, si fa così, fai tutto tu e tu gli dai i soldi. Dopodiché dico, tu gli dai i soldi perché fa tutto quell'altro. Non decido io che faccio tutto quell'altro. Io posso decidere diversamente. Adesso parlo un secondo. Io posso benissimo stabilire che anche, e non è detto che sia poi arriviamo su questo, anche se la frequentazione non è simmetrica, anche se c'è una quantità di voci di spesa che non è legata all'alimentazione.
Sì.
Se io le acchioppo al genitore che sta a meno tempo, ho bene bilanciato le cose senza assegno. Paga l'affitto della casa. Tira fuori 1200 euro e paga l'affitto della casa dove vive il figlio con la madre, per esempio. Paga la scuola, paga le attività sportive, paga i viaggi, paga l'abbigliamento. Ma che tutte minestrine, no, eh?
No, 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 allora, non in questi termini.
Allora, se c'è il bambino che mangia più a casa della mamma, ci saranno altre voci che sono coperte più dal padre. Fine del discorso. Fanno questo? No.
Allora, siamo sempre lì.
No, non lo fricamente. Ma chi è che non lo fa? Il giudice. Quando mai un giudice si preoccupa, rispettando la legge, di assegnare compiti di cura a entrambi? Il giudice piglia, che sia una consensuale giudiziale, ti legge e approva un dispositivo in cui c'è scritto solo la frequentazione, giustamente hai detto tu diritto di vita, che una parte è un'espressione morta, doveva essere morta, e invece è sopravvissuta. No, ma certo, è giusto.
Si chiama perché
no, non si chiama, no, è chiamato impropriamente. Perché se io sono, scusami, l'affidamento condiviso è un doppio affidamento. Allora, se io sono affidatario come te, se i figli sono affidati sia a te che a me, io non ho il diritto di vita.
Sì, io rispetto a questo non è un termine.
Quindi è un termine, come dire, fatto sopravvivere come se fossimo con il coma e c'è la siringa che lo tiene in vita artificialmente. Un termine artificiale, diciamo così. Il cui uso dimostra l'incapacità del sistema legale di adeguarsi alla nuova normativa. E quello che ha combinato la Commissione Bianca è la controprova che questi proprio sono decoccio, si dice a Roma, decoccio, cioè questo non vogliono capire. Non c'è terzo. Cioè, l'unico modo per effettuare un cambiamento, ma scusami, le résidence paritaire alternée della Francia non è mica, come dire, una sperimentazione, se poi muoiono 2 milioni di bambini, pazienza. Cioè, è un punto d'arrivo, è un punto di partenza alla cieca. Viene dalle donne francesi. Cioè, noi se continuiamo così, non cambieremo mai.
Anche dei maschi, perché culturalmente.
Sì, no, no, no. Viene dalle donne francesi, nel senso che è stata inserita.
Nel senso che io, come donna in Italia, posso chiedere tante cose, però poi dopo gli uomini non rispondono.
No, ma ti volevo dire questo. Ho detto bene dalle donne francesi, perché è stata inserita nella legge quadro sulle pari opportunità, chiesta dalle ministre donna e presentata da deputate. Ecco perché ho detto viene dalle donne.
Capito, cioè, c'è la storia dietro che in Italia si deve ancora costruire.
Ma certo,
dobbiamo
certo
parlare ancora, capito? Non è neanche il discorso, non è così affermato, perché le donne non. Lei mi ha detto che le vede, io non ne vedo tante, forse
di cosa, di cosa?
Di donne in giro, donne che non hanno dei ruoli da cassiera, da...
No, ma che il percorso non è completo?
No, io non dico che è completo, io dico che forse se è iniziato da poco, perché per esempio io non me ne sono accorta.
No, aspetta, allora, se lei non se ne è accorta è come dire non esiste nemmeno l'evoluzione. A me sembra evidente che l'evoluzione esiste, perché io mi ricordo che quando ero piccolo, donne chirurgo, zero, donne giudice, zero. Perché? Perché avevano il ciclo, parliamoci chiaro, e quindi non erano emotivi, stabili emotivamente, guidare gli aerei, zero, cioè c'erano degli zeri che erano tanti,
sì,
la politica, ragazzi, ci vogliamo ricordare una cosa, fino al 1948 le donne non avevano diritto di voto, cioè il codice civile è stato descritto nel 1975, la donna seguiva il marito dove lui aveva stabilito la residenza, non possiamo dire che non c'è
anche un'attività di tipo sociale eccetera, mi capita in occasione di referendum, di raccolte di firme,
sì,
che le donne per strada, sì, che io fermo in coppia, mi dicono chieda a mio marito. E la maggior parte,
io ricordo,
no, io non sto dicendo di chi è colpa, di chi non è colpa, sto parlando di un livello, di un fattore culturale che purtroppo esiste ancora.
Ma io sono d'accordo con lei. Sì, per esempio, sulla questione della maggior parte dei parlamentari che erano uomini, si è sempre detto una cosa: chi è che vota? Votano sia gli uomini che le donne. le donne potrebbero mandare, visto che sono ottenuto anche di più, potrebbero mandare altre donne a rappresentarle, e invece le donne votano per gli uomini, perché alla fine donne nella lista c'erano anche prima. Se ci fosse stata, io su questo ti do ragione, se ci fosse stata una sensibilità di genere non c'erano problemi, perché le donne si leggevano altre donne e il Parlamento era dominato dalle donne, perché le donne votano gli uomini.
C'è un problema culturale, perché sì, le donne che io conosco e che certo hanno dei ruoli che potrebbero determinare dei cambiamenti,
guida,
per quello che
sì
mi riguarda e per come io le vedo, sono dei maschi travestiti da donna, che non
muore. Ma lei l'ha vista la Boschi? Maria la Boschi l'ha vista? È il ministro del...
Sì,
insomma,
sì,
non possiamo dire che un maschio travestito da donna.
A livello mentale, perché
no,
la Spagna allora ancora meno, allora questa qui non mi sembra che sia equiparabile alla Carfagna,
no,
bellezza,
no, 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 ma è tanto di femminilità, non di bellezza. Io voglio dire questo, io volevo dire un'altra cosa, però questa è una battuta per all'esterno. Voglio dire questo, io sono d'accordissimo che il processo non è compiuto, ma io sono andata alla Leopolda e le ragazze che erano, tra l'altro mia ex allieve che ho trovato lì, ma tu non stai anche lei con noi, mi raccomando, ci faccia andare avanti, perché abbiamo da 50-60 anni che ci fregano. Cioè c'è anche una stratificazione di generazionale, per cui io lo so perché ci ho dialogato con queste qua, la legge sul condiviso e anche trova una resistenza epocale, diciamo, epocale nel senso di stratificazione generazionale, cioè è la senatrice Silvia Della Monica che non ne vuol sapere, ma le nuove leve sì invece, perché vivono la famiglia, i compiti di cura e quello che si diceva prima, insomma, la vita sociale, con la tendenza, ecco, io sono d'accordo, è una tendenza, la tendenza mi sembra innegabile, che non ci siamo ancora è innegabile, ma che la tendenza sia verso la parificazione mi sembra sotto gli occhi di tutti. La tendenza, cioè l'evoluzione, lo so. Se tu mi dici non c'è nessuna evoluzione, tutto fermo e si rimane, che cosa ci posso dare a questa bella signora? Ecco, se siamo a questo punto, no, io dico no, non siamo al punto che si fa la battuta della panetteria, perché insomma non è così. Cioè io francamente lo vedo, ma anche in regioni del sud, non in tutte, ma la Puglia per esempio è evolutissima da questo punto di vista, nella rappresentanza della partecipazione a Puglia. Se quello che ho girato io, tanto.
Sono io.
Pugliese?
Io sono pugliese.
Posso dire? No, non è d'accordo. Sei d'accordo?
No, sono raffreddata. Sì, sì.
No, rispetto alla Calabria c'è una differenza abissale, abissale, un altro mondo. Si stanno muovendo le cose. Io dico, ecco, tornando a un discorso operativo. Una legge che tende, che aiuta la parificazione dei compiti di cura, dei sessi e quindi dei ruoli, viene frenata dalla parte resistente. Ma vogliamo far caso che la parte resistente porta ancora la parrucca bianca? Cioè il magistrato è, in qualunque paese del mondo, depositario della conservazione, della tradizione, fa parte della componente sociale più ancorata al vecchio. Sì, ancora ci fanno studiare il diritto romano, scusate, io non è che io adoro le lingue morte, c'è un davanti stamattina in treno un ragazzo che aveva due libri, una era l'arte greca e l'altra era le satire di Orazio. Io gli avrei stretto la mano, perché finalmente ancora qualcuno che coltiva la cultura classica, io adoro la cultura classica, però per certi scopi non mi fa studiare il diritto romano, sacrificando altre cose, si capisce, perché se in più va bene tutto, ma se mi devi fare, io non devo sapere una parola di diritto comparato e devo sapere il diritto romano, no, mi ci fa stare con dei corsi di malloppi così, capito? Cioè noi siamo ancora purtroppo proprio in quell'ambiente lì, in quel mondo lì, siamo ancora statici. Il dinamismo che ci manca viene fondamentalmente dalle facoltà umanistiche, capito? E giurisprudenza si connota così. C'è una resistenza culturale grave e io in un certo senso mi chiedo aiuto a evolvere invece, a sviluppare concetti più aperti, più moderni, più equilibrati, punti di vista sociali. Voi la sociologia, la socialità l'ha portata avanti, no? Non se ne può più di questo lavoro qua, dei ruoli cristallizzati.
Ma l'Unione Europea invece non ha detto niente a riguardo, perché comunque...
L'Unione Europea si è pronunciata sul caso Lombardo. Il caso Lombardo 2 anni fa disse che l'Unione Europea ha un difetto fondamentale, poi riprende tutto. Il difetto che la fusione degli stati non è arrivata al punto di avere una unificazione, oltre che monetaria, anche nelle strutture sociali e giuridiche. C'è una, esatto, c'è una gelosia fortissima delle proprie regole interne, per cui una specie di barriera protezionistica, per cui ognuno si isola e dice tu fai a modo tuo, fai questo principio di sovranità degli stati, no? Per cui non si può entrare, non si può interferire. Ci sono delle regole generali per cui non si viene bacchettati, dopodiché ci si fa così per la bacchettatura e si continua come prima. Carlo Lombardo anche lì non ha avuto il coraggio di dire che non andava bene perché il padre vedeva il figlio troppo poco, perché non era riconosciuto il diritto del figlio di cui alla Convenzione di New York di avere questo famoso rapporto equilibrato con i genitori. L'Italia è stata bacchettata perché non è stata rispettata la sentenza del giudice, che è diverso. Cioè l'Italia non è stata in grado nemmeno di tutelare quel genitore rispetto ai diritti riconosciuti in sentenza. Allora lì dice, insomma, qui è una violazione sfacciata, almeno quello fatelo. Ma capisci che la motivazione era insufficiente dal punto di vista di un'ambizione un po' più alta. L'ambizione a rispettare il diritto del minore alla bigenitorialità non c'era. C'era, dice, voi non siete stati capaci di utilizzare i servizi sociali in modo adeguato da rendere operativa una sentenza che voi stessi avete pronunciato e che per la verità era inadeguata come tutte quelle altre. C'era, come diceva lei, il diritto di vista, insomma, manco quello. Allora dice, manco quello, allora ti sanziono. Ma non vada a guardare se le misure stabilite dal tuo giudice erano rispettose dei diritti dell'uomo. Questo non lo va, non ho il coraggio, cosa c'è? No? Il Consiglio Europeo dei diritti dell'uomo si ferma molto prima. E poi comunque nessuna legge ha un valore effettivo di legge se non è accompagnata da una sanzione. Finché non ci sarà un sistema sanzionatorio adeguato, finché si tratta di cifre che poi non si sa nemmeno se vengono erogate o non erogate, tassate lo Stato ti dà una cosa e poi se ne ripito al 50% in tasse, come le vincite alle lotterie, no? Hai vinto 1 milione, ti do subito, te ne do 500, l'anno dopo ti ritasso un altro 250, dopo 4-5 anni non c'è più nulla, insomma, buffonate. Io non so se volete fare un break o no, perché di solito usavano...
Sì, lei ha portato su qualche cosina da sbocconcellare, se volete voi.
Siete troppo carini. Questo è un posto magico.
Io non ho capito una cosa, però.
Come no? Subito, poi si fa la sosta. Vai.
Cioè, per tornare al discorso del mantenimento, al fatto, sì, che lei ha detto che due coniugi separati si ritrovano a litigare perché alla
per forza, per forza.
Ma non ho capito se lei non condivide il principio del mantenimento, cioè che un coniuge deve passare il mantenimento per i figli all'altro coniuge, oppure no? Non ho capito.
No, allora, ci sono situazioni, facciamo un discorso limite, che è più chiaro, proprio quello che c'era, ma tu non c'eri l'altra volta.
No, io c'ero 3 anni fa forse.
Ah, ecco.
No, momentaneamente è uditore, cioè.
Ma era più no, ma io se noi due ci siamo visti. Al di là del titolo, sapete che ci siamo già incontrati.
Ci siamo incontrati.
Sì, non voglio ricordare. Allora, senti, ti voglio dire questo. Ammettiamo che tu sia casalinga. E la famiglia siamo a reddito. Io ho il mio stipendio di 3.000 euro al mese, il figlio costa 1.000, il figlio sta un po' di più con te che con me, ma insomma lo vedo anch'io. Bene, il giudice, vecchia maniera, dice che io ti devo dare 1.000 euro, nel mio modello dice che ne do 500, metà delle spese, a metà delle spese provate, metà delle spese. Ecco la differenza.
Io non avevo capito, allora ero rimasta, perché tendenzialmente questo è il modello che viene applicato, cioè il coniuge di solito quello non collocatario, come si può dire.
No, aspetta, però allora facciamo l'esempio. No, scusa, no, collocatario, tutto bene. Però voglio dire, ti ho fatto l'esempio lì per farti capire che io non sono per la negazione assoluta e totale e permanente della sede.
Ah, okay.
Però ti faccio anche l'esempio contrario. Ammettiamo che tu guadagni 1.200, io guadagno 1.500, no? Tu coprirai spese un pochino, voci un pochino meno pesanti, io con più pesanti l'assegno non c'è. Non ho capito perché l'assegno è per forza. Invece per i nostri giudici l'assegno è una costante. Mi ha dato di dire quanto? Quanto vuoi? Prova da te. Questa è una sfida di conflittualità.
No, è una costante secondo me, perché di solito la collocazione dei figli non è sempre...
Ma te l'ho già detto, ammettiamo che i figli stiano su 30 giorni, 18 con 6 e 12 con 3.
Ok.
Va bene, vuol dire che io... Ma facciamo anche 20 a 10, ma per carità. Meno no, perché se no non è più un condiviso, più pazienza. Se no mi smantelli un altro caposaldo della legge, non dei miei principi teorici. La legge dice che il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato. Meno che 20 a 10 non ti posso dare, se no se il giudice mi stabilisce 20 a 10 non è più equilibrato.
Di solito stabiliscono un pomeriggio a settimana e un weekend alternato.
E questo è illegale. Illegale, si chiama così. Scusami, facciamo un esempio anche diverso. Prendiamo il fine settimana lungo, che nessuno mi proibisce, io sono il giudice, no? Se io ti dico che a fine settimana alternati vado dal venerdì all'uscita della scuola, al lunedì al rientro, no? Sono già tre pernottamenti a casa mia. Mettici pure un giorno con il pernottamento dentro la settimana, invece che dire torna alle 20, va a scuola la mattina dopo, su due settimane siamo 10 a 4, quindi siamo quasi 1 a 2. Che dico questo dicendo questo? Quindi come vedi non siamo nel condiviso vero, no?
No, di solito non viene, di solito viene dato il sabato e la domenica.
Scusa, ma io che sto dicendo? Viene dato, cioè io non posso fare delle regole contro legge e poi dire in funzione di una regola che è illegale faccio un'altra illegalità, cioè ammazzo il mantenimento diretto. A parte che si potrebbero non ammazzare lo stesso, perché se i figli sono grandini, e i figli sono quasi sempre grandini, perché le coppie mediamente si separano dopo 14 anni di matrimonio, poi i figli crescono nella separazione, quindi l'età media dei figli è sui 12-13 anni dei figli di separato. Quindi volevo dire questo, le voci di spesa per ragazzini e adolescenti non sono legate all'alimentazione, sono legate a tutto il resto,
certo.
Dalla paghetta, la pizzeria, il motorino, la quantità di voi, l'abbigliamento delle ragazzine, il trucco, i videogiochi, i programmi.
Ma
hai voglia tu a compensare il fatto che mangia più spesso dalla madre piuttosto che dal padre? Non c'è problema, non lo vogliono fare per motivi culturali.
Però non dovrebbe essere una legge, cioè soprattutto questa che guarda solo al figlio nella maggior parte, non alle tasche dei genitori, o no? Cioè no, in teoria
la legge è così.
Poi così però dopo.
La legge guarda il figlio,
deve guardare la legge.
No, il sistema legale.
Il datore guarda il portafoglio dei genitori, non mi sbaglio, perché comunque non è che puoi dire.
No, forse non ho capito la domanda.
No, no, io dico che è comunque una legge che deve essere fatta in base al figlio, non in base ai genitori.
La legge è stata fatta in base al figlio.
Però dopo
l'applicazione no.
È lì il problema.
Questo è il problema proprio.
L'applicazione è adultocentrica. Io tutte le volte che ho affrontato questo argomento dall'inizio ho detto, ci vogliamo ricordare com'era scritta? Ripetiamolo per una volta, anche se siete meno cotti e distratti, però questo lo voglio dire prima di uscire, magari quando iniziamo lo diciamo un'altra volta. Il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi dichiara quale di essi i figli sono affidati. I figli sono nominati per ultimo come oggetto di una decisione fra adulti. Questa è la situazione culturale. Ed è rimasta questa. Il giudice, vedete in carcere, il giudice, il Dio sovrano, che ha davanti la coppia degli adulti genitori, sceglie uno dei due. Questo è il sistema, è questo. Sceglie un genitore fra i due che ha davanti. La trattativa è fra loro tre. Il figlio è il cane al guinzaglio. Quindi non è assolutamente, non c'è attenzione per il figlio. Questo è quello che si fa.
Però il problema
è... No, c'è una differenza. Ora lo si fa nell'interesse del minore. Prima c'era il pudore di non dire che era l'interesse del minore, ora si scrive qualunque cosa è nell'interesse del minore, in libera interpretazione.
Però il giudice comunque rimane, se comunque una legge c'è, ci si dovrebbe attenere alla legge, quindi di conseguenza.
Ma stiamo parlando con la teoria, lei giustamente mi ha fatto piacere venisse, perché se no era un monologo, era noioso anche. Ma cioè, noi abbiamo un lavoro da fare, se no sarebbe tutto liscio, no? Abbiamo degli ostacoli di difficili da sormontare, che stanno sia nella struttura sociale, ovviamente, sia nella mentalità delle persone, come diceva lei giustamente, sia moltissimo nel sistema legale, perché non dimentichiamoci che c'è una funzione educativa, promozionale, se vogliamo, dalle regole. Le regole, chi non ne sa niente, la parrucchiera o l'orologiaio, che si separano, hanno sentito dire dal parente, dal collega, eccetera, hanno sentito dire che le cose vanno in un certo modo e partono già con l'idea trasmessa che si debba ripetere quel modello. Se sentissero dire, ecco perché dico c'è una promozione di delle regole, no? Come quando uno si iscrive a scuola, qual è la sezione dove sono più severi? Qual è la sezione dove, capito? Le cose si trasmettono. Va bene.
Ci rivediamo. I divani.